Attorno alla rupe orsulu piandiam, da che l'hai balur le voci ascoltiam. Del branco la forza in ciascun lupo sta, del lupo la forza nel branco sarà. Ullala, 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 del lupo la forza nel branco sarà. Or quando si sente un richiamo lontan, risponde un vicino più forte ululare. A quel che la legge fedel seguirà, a lui buona caccia si ripeterà. Ullala, 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 a lui buona caccia si ripeterà. Il debole cucciolo via via crescerà, e forte d'ardito col clan caccerà. Finché sulla rupe un dì porterà la pelle striata del vile Shirkan. Ullala, 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 e a lui buona caccia ogni lupo dirà.
Dopo 3 o 4 ore Mowgli si svegliò e contò i cani del branco. C'erano tutti, silenziosi, irsuti e assetati, con gli occhi d'acciaio. Il sole cominciava ad abbassarsi e tra una mezz'ora il piccolo popolo avrebbe interrotto le sue fatiche. E, come già sapete, al crepuscolo il Dol non è nelle sue condizioni preferite per combattere. «Non avevo bisogno di guardiani così fedeli», disse cortesemente Mowgli alzandosi in piedi sul ramo. «Ma me ne ricorderò, siete dei veri Dol, ma a mio parere troppo uguali l'uno all'altro. Per questa ragione non restituirò la sua coda al gran divoratore di lucertole. Non sei contento, cane rosso?» «Io stesso ti strapperò lo stomaco», urlò il capo afferrandosi con le unghie contro la base dell'albero. «No, ma considera, saggio topo del Deccan, che ora ci saranno parecchie figliate di piccoli cani rossi senza coda, già, con mozziconi vivi e rossi che pizzicheranno quando la sabbia è calda. Vattene a casa, cane rosso, e grida ai 4 venti che la scimmia ti ha fatto questo. Ma non ve ne volete andare? Venite allora con me e io vi farò diventare molto saggi». Mowgli si mise in moto alla maniera del Bandarlog, saltando sull'albero più vicino, e così via, di albero in albero, mentre il branco lo seguiva con i famelici musi tesi verso l'alto. Di tanto in tanto faceva finta di cadere, e allora i cani rossi rotolavano l'uno sull'altro per azzannarlo. Era una vista curiosa quella, il ragazzo con il coltello che scintillava ai raggi del sole morente, che filtravano attraverso i rami superiori, e sotto i cani dell'orda, che disordinatamente lo seguivano, con le loro pellicce rosse infiammate. Quando giunse all'ultimo albero, prese l'aglio e molto accuratamente si strofinò con esso tutto il corpo. E i Dol lo sbeffeggiavano urlando: «Scimmia dalla lingua di lupo, credi forse di coprire il tuo odore? Ti seguiremo fino alla morte!» «Tieni la tua coda», disse Mowgli scagliandola indietro lungo il percorso già fatto. I Dol istintivamente si precipitarono su quella. «E ora seguitemi fino alla morte». Lasciatosi scivolare lungo il tronco dell'albero, Mowgli volava come il vento a piedi nudi, diretto verso le rocce delle api, prima che i Dol si fossero accorti di ciò che intendeva fare. Essi lanciarono un profondo ululato tutti insieme e si misero ad inseguirlo con quel galoppo che a lungo andare mette a terra qualsiasi altro corridore. Mowgli sapeva che il loro passo, quando corrono in gruppo, era molto più lento di quello dei lupi, altrimenti non avrebbe affrontato il rischio di una corsa di 2 miglia su terreno completamente scoperto. Eh sì, erano assolutamente certi che il ragazzo alla fine sarebbe stato loro. Ed egli, dal canto suo, era certo di averli in pugno o di poter giocare con loro come voleva. Tutto il suo problema era di tenerli sufficientemente occupati ad inseguirlo, perché non deviassero troppo presto. Egli correva compostamente, con il capo senza coda a nemmeno 5 yard dietro di lui. E l'orda era sparpagliata nella corsa, impazzita e cieca nella rabbia di uccidere. Così egli riuscì a mantenere la distanza d'orecchio, riservando il suo ultimo scatto per la volata attraverso le rocce delle api. Il piccolo popolo era andato a dormire al primo crepuscolo, perché non era la stagione dei fiori che si schiudono tardi. Ma non appena le prime pedate di Mowgli risuonarono cavernose sul terreno, egli poté sentire un rumore come se tutta la terra ronzasse. Allora si mise a correre come non aveva mai corso in vita sua. Spinse di lato 1, 2, 3 mucchi di sassi negli oscuri crepacci dall'odore dolciastro. Udì un rombo come il rombo del mare dentro una caverna. Vide con la coda nell'occhio l'aria diventare nera dietro di lui. E vide laggiù in fondo la corrente della Waigunga e una testa piatta a forma di diamante nell'acqua. Saltò, spingendosi in fuori con tutta la sua forza, e udì il Dhol senza coda scattare a vuoto le mascelle a mezz'aria, e cadde con i piedi in avanti, salvo, nel fiume, senza fiato e trionfante. Sul suo corpo non c'era nemmeno una puntura, grazie all'odore dell'aglio che aveva tenuto lontano il piccolo popolo, per gli appena pochi secondi che era stato in mezzo a loro. Quando riemerse, le spine di Ka lo stavano sostenendo, e intanto strane cose balzavano da sopra l'orlo della scogliera. Grandi ammassi sembravano, di ape agglomerate che cadevano come piombo, ma prima che uno di quegli ammassi toccasse l'acqua, le api volavano in alto e il corpo di un Dhol mulinava lungo la corrente. Dall'alto delle rocce si sentivano brevi urla furiose, subito annegate in un rombo. Il rombo delle api del piccolo popolo delle rocce. Altri Dhol ancora erano precipitati nei crepacci che comunicavano con le caverne sotterranee e là sotto, semisoffocati, si battevano e mordevano tra i favi rovesciati del miele e infine, sollevati, anche se già morti, dalle ondate delle api che li reggevano, venivano gettati fuori da qualche buco dal lato del fiume per rotolare giù sui mucchi neri dei rifiuti. C'erano Dhol che, avendo saltato troppo corto, erano piombati tra i rami degli alberi della scogliera e le api avevano addirittura cancellato le loro forme. Ma la maggior parte di loro, resa pazza dalle punture, si era precipitata nel fiume e, come Ka aveva detto, la Waigunga aveva acque affamate. Ka trattenne e sostenne Mowgli finché questi ebbe ripreso fiato. «Non possiamo rimanere qui», disse. «Il piccolo popolo si è veramente svegliato! Vieni!» Nuotando lentamente e tuffandosi più spesso che poteva, Mowgli scese il corso del fiume, coltello alla mano. «Calma, calma!» disse Ka. «Un dente non ne uccide 100, a meno che non sia quello di un cobra. E molti Dhol si sono gettati in acqua quando hanno visto sollevarsi il piccolo popolo». «Ah, maggior lavoro per il mio coltello, dunque! Come ci segue il piccolo popolo?» E Mowgli si tuffò di nuovo. La superficie dell'acqua era coperta di api furiose che ronzavano e pungevano tutto ciò che incontravano. «Non è mai andato perduto nulla sinora a starsene zitti», cominciò Ka. «E tu hai ancora tutta la lunga notte davanti a te per la caccia. Sentili come ululano». Quasi metà dell'orda aveva visto in tempo la trappola nella quale i loro compagni si erano lasciati trascinare e piegando nettamente ad angolo retto si erano gettati nel fiume dove la gola si rompeva in scoscese rive. I loro gridi di rabbia e le loro minacce contro la scimmia degli alberi che li aveva condotti a quel disonore si mescolavano con le grida di dolore e i ringhi di coloro che erano stati punti dal piccolo popolo. Rimanere sulla riva era morire. E ogni Dhol lo sapeva. L'orda fu spazzata via dalla corrente verso la valle, nei gorghi profondi dello stagno della pace. ma perfino laggiù li inseguì l'irritato piccolo popolo e li costrinse a gettarsi di nuovo in acqua. Mowgli riuscì a sentire la voce del capo senza coda che comandava al suo popolo di tener duro e di uccidere tutti i lupi di Sioni. Ma non perse tempo ad ascoltare. «C'è qualcuno che uccide nel buio dietro di noi!» abbaiò Undol. «Qui l'acqua è macchiata!» Mowgli si era tuffato in avanti come una lontra. Aveva tirato bruscamente sott'acqua Undol che si dibatteva, prima che questi potesse aprir bocca. E scuri anelli vennero a galla, mentre il corpo balzava in su adagiandosi sul fianco. I Dol tentarono di tornare indietro, ma la corrente era troppo forte e glielo impediva. E parte del piccolo popolo si scagliò sulle loro teste e sulle orecchie, mentre potevano udire sempre più forte e profondo nell'oscurità il grido di sfida del branco di Sioni. Ancora una volta Mowgli si tuffò, e ancora una volta Undol andò sotto e riemerse morto, e ancora una volta si alzò il clamore fra le ultime fila dell'orda. Alcuni urlavano che era meglio andare a riva, altri si rivolgevano al capo perché li riconducesse nel Deccan e altri dicevano a Mowgli di farsi vedere per essere ucciso. «Vengono al combattimento con due stomaci e diverse voci», disse Ka. «Ciò che resta da fare è nelle mani dei tuoi fratelli laggiù sotto. Il piccolo popolo ora torna indietro a dormire. Ci hanno dato la caccia per un lungo tratto. Adesso anch'io me ne tornerò indietro, perché non sono della stessa pelle con nessun lupo. Buona caccia, fratellino, e ricordati che il Dolmord è basso. Lupi!»